Alleluia, alleluia, alleluia. I miei pensieri non sono i vostri, le mie vie non sono le vostre. Come dista l'Oriente dall'Occidente, così distano le mie idee dalle vostre idee. Avete ascoltato il profeta Isaia. Quindi Dio non la pensa come noi. E la parabola di oggi, una delle più difficili, la più contestata, ci dà l'esempio. Il Signore che dà lo stesso stipendio a chi ha lavorato un'ora e chi ne ha lavorate otto. Noi che abbiamo una mentalità molto sindacale, rimaniamo sconcertati e diciamo a prima vista, non è possibile, no, e quelli che hanno lavorato di più dovranno avere di più, quelli di meno avranno uno stipendio inferiore. Vedete, attenti a questo discorso, la giustizia misura dal merito. Quante ore? Tanto per ora. La bontà invece misura dal bisogno. Lo stipendio di un denaro, di cui parla la parabola, era quanto bastava per una famiglia per un giorno di lavoro, una giornata, potremmo dire oggi 30 euro, 40 euro, no? Chiaro. E il Signore ha misericordia di questi uomini che stanno lì al sole nell'attesa che qualcuno li prenda a lavorare. Ma vedete, la parabola non ci descrive un atto di arbitrio. Con te, quanto pattuito? Un denaro. Quindi non ti faccio ingiustizia. E Gesù dice, forse perché io sono buono, sei invidioso? Io non ti ho defraudato. Ho tanto pattuito con te, tanto ti ho dato. Prendi e vattene a casa. La parabola non descrive tanto un gesto di arbitrio, quanto il gesto di un uomo animato da bontà, generoso e pieno di sensibilità verso i poveri. Così è Dio. Ma l'uomo protesta. Dio è così buono che fa partecipare al suo regno i pubblicani e i peccatori. Amici, prendete il Vangelo. È tutto un insieme di episodi con cui il Signore ci rivela questa sua mentalità. Non sono venuto per i sani, ma per i malati, per i peccatori. Con le beatitudini di Gesù ha rivoluzionato tutti i valori. Mediante le beatitudini è beati quelli che piangono. E il mondo ride. Dice, beati quelli che ridono, non quelli che piangono. Cristo dice, beati quelli che sanno distaccarsi dal denaro. Il mondo risponde, beati chi c'ha i quattrini. Gesù dice, beati voi che siete perseguitati, no, magari tradisco, ma tu mi fai niente. Beati puri di cuore, il mondo parla un altro linguaggio. Il Signore sceglie e privilegia i peccatori, sceglie i deboli per confondere i forti, sceglie gli umili per confondere i potenti. Guardate per esempio la pecorella smarrita. Si fa più festa per un peccatore che torna che non per 99 giusti. Ricordate il figlio al prodigo, no? La festa che il papà fa a questo ragazzo che torna dopo aver sperperato tutte le sue sostanze. E il figlio maggiore, vi ricordate come protestava? Ma come, tu manco un capretto m'hai dato per festeggiare con i miei amici? Figlio mio, a te non ti è mancato niente, partecipa alla gioia di un figlio ritrovato. Tu non sai cos'è l'amore di un padre che torna un figlio. Questo tuo figlio, ecco l'uomo sindacalista, ma non l'uomo carico di bontà e di misericordia. Questo tuo figlio rinuncia anche al vincolo del sangue. Vedete, il Signore è l'assolutamente altro. Lui è imprevedibile e che nessuna categoria umana lo può catturare. Nessuno. Dio fa quello che vuole. Ma notate la particolarità. Ma t'ho fatto un danno? Vengo meno alle mie parole? No, e allora? Ma tu sei invidioso che io tratti così? Vedete, voglio portarvi due episodi. Come la mente del Signore è talmente diversa dalla nostra. Non so se voi ricordate il famoso episodio narrato nel libro della Genesi, capitolo 45. Quando Giuseppe, l'ebreo, che viene venduto dai fratelli, vi ricordate? Prima lo volevano uccidere, poi il fratello più grande, Ruben, dice: no, non macchiatevi le mani di sangue del nostro fratello, buttiamolo nella cisterna in modo che qualcuno passerà, lo prenderà e noi ci liberiamo. Passarono dei madianiti, dei commercianti di Madian, che andavano in Egitto per il commercio. Videro sto povero ragazzo dentro lì, lo tirarono su e lo portarono in Egitto. Udite? Questo ragazzo, arrivato in Egitto, si fa tanta strada, tanta da diventare il viceré dell'Egitto. Viceré dell'Egitto. Intanto nel mondo di allora scoppia una grande carestia da 2 anni. Dopo 2 anni i fratelli di Giuseppe vanno in Egitto per comprare il cibo, perché si muore di fame in Israele. E incontrano Giuseppe, viceré, che amministra le derrate alimentari. Giuseppe non si fa riconoscere, no? In un primo momento. A un certo punto si fa riconoscere e dice: dov'è l'ultimo mio fratello Beniamino? C'è a casa. Allora, voi non tornerete in Egitto, in Palestina, se prima non mi portate il mio fratello. Lo voglio rivedere il più piccolino. Pensate, il Signore portò non solo il piccolo, ma anche il padre Giacobbe. Ma sentite la bellezza. Voi come avreste considerato dei figli che vogliono uccidere un fratello e lo vendono, degni di punizione? Sentite come si conclude la storia. Quando si fa riconoscere, dice: io sono Giuseppe, il vostro fratello, chiama Giacobbe, sono tuo figlio, e si riabbracciano, no? E il fratello Beniamino, un incontro particolare, era la mascotte della famiglia, un incontro molto molto toccante. E dice: non voi col vostro delitto mi avete portato in Egitto, ma è Dio che attraverso il vostro delitto mi ha condotto qui perché io potessi aiutarvi a non morire di fame, voi e tutta la vostra terra. Non voi avete sbagliato, ma guardate Dio come grande e misericordioso. È Lui che lungamente ha guardato alla vostra miseria, al vostro peccato e alla vostra fame. E oggi attraverso di me, venduto dai fratelli, Dio si serve per liberare la sua famiglia e tutto Israele dalla carestia. Durerà ancora 5 anni. Che ne dite di questo pensiero? Guardate il Signore come da una sciagura, da un delitto, guarda lontano, e dal delitto ne ricava anche un bene, all'aiuto ad un intero popolo attraverso il venduto. Ma vi racconto un altro episodio, a me a Međugorje è caduto. Ho conosciuto una signora nella casa di Maria, era l'87-88 mi pare, non ricordo con precisione, la quale era disperata perché dal giorno del matrimonio il marito non aveva più toccato la chiesa, ma manco un'Ave Maria. Mezza Ave Maria, la disse il marito, mezza e mezza, la prima notte di matrimonio. Poi stomino si è scordato della preghiera, né Gesù Cristo né chiesa, e non volle mai andare a Međugorje, mai. Un giorno la moglie, supplicando, dice: ascolta, non venire come pellegrino, tu non hai fede, ma vieni almeno come turista, vieni a vedere quanto è bello quel luogo, tutta la costa dalmata, vieni a vedere, non ti importa niente di Gesù Cristo, non importa, ma tu vieni, fammi compagnia. Pensate, acconsentì. Il Signore, guardate come l'ha acchiappato, l'ha acchiappato. Nel contempo tornarono a casa, lui morì, la moglie disperata, e disse: ma mio marito è all'inferno dal giorno del matrimonio, tranne la mezza Ave Maria della prima notte, non ha più toccato né chiesa né santi, e si è scordato del tutto, ha fatto una vita come gli pareva, lontano da Dio. Cioè, lui si è perduto. Io mi sono trovato proprio in casa di Maria quando questa signora la supplicò: tu che vedi la Madonna, digli un po' che fine abbia fatto mio marito. Era proprio, mi pare, il 24, e il 25 Maria aveva l'apparizione. Dice: signora, aspetti domani sera che io il 25 lo chieda alla Madonna per sapere. Pensate, sta signora col cuore in mano, immaginate, sapere se il marito era all'inferno o se era salvato. E pregava: signore, che si sia salvato, tu che sei misericordioso. Maria ebbe l'apparizione, lo chiese alla Madonna e uscì tutta trionfante: signora, suo marito è salvo. Scoppiò in lacrime, proprio svenne per terra. Guardate, Dio si è servito lungamente, non come pellegrino, ma come turista, per poterlo salvare. Questo per dirvi, vedete, come il Signore guarda molto lontano, non fa il fiscale. Se fosse un sindacalista o un fiscalista, avrebbe detto: tu per tutta la vita ti sei scordato, adesso che cerchi, vai e vattene all'inferno. Amici, Dio non pensa così. Gesù non è venuto per condannare il mondo, ma per salvarlo il mondo. Perché davanti a lui un'anima vale tutte le anime, ricordatevelo. Uno di noi vale come tutti noi qui presenti. E il Signore è angosciato. Vi ricordate la Madre Speranza, quando venne il vescovo di Pinco Pallino per chiedere le messe a convalescenza per il suo prete morto in autostrada? Ve lo ricordate? Una volta ve lo ricordate. Venne a chiedere le messe. La Madre Speranza durante la notte ebbe dal Signore la rivelazione: domani verrà il vescovo di Pinco Pallino, tu gli dirai che è impossibile celebrare le messe perché il suo prete è all'inferno. La Madre Speranza, informata da Gesù, arriva al vescovo: dice: madre, vorrei le messe qui nel santuario. Dice: figlio mio, stanotte è il buon Jesus, m'ha detto il buon Gesù che il tuo prete è all'inferno. E com'è possibile? Com'è possibile? Il vescovo dice: te lo racconto io com'è possibile. Quel sacerdote non viveva né da prete né da cristiano, viveva lontano dal Signore. E durante l'incidente, ma sentite che roba, durante l'incidente, lui ebbe un incidente mortale, si impattò con un'altra macchina, andò a sbattere con un carrello, carambolò e le macchine passarono tutte sopra e morì sul colpo. In quel momento, Gesù racconta alla madre, io l'ho circondato di una luce intensissima, ma l'ho lasciato l'1% lì, non ho violato la sua libertà. Per l'intensità della grazia e della mia forzatura avrebbe dovuto dire: signore, mi pento e vengo con te. Quell'1% di libertà lasciata, pensate, ha consentito purtroppo la sua dannazione. Sapete che gli ha detto? Mentre io lo illuminavo per farlo tornare a me, lui mi ha risposto: terribile, terribile, non ti voglio servire. E in quel momento è spirato e ha perduto l'anima sua. I piani del Signore, guardate com'è buono, anche in questo caso. I discepoli, dopo questa parabola, dissero a Gesù: ma sta parabola, ma per chi l'ha raccontata? Per noi o per gli altri? Vedete, l'ha raccontata per noi, soprattutto per il popolo ebreo, il quale si considerava figlio d'Abramo, e dice: noi siamo i privilegiati, tanto che a quel tempo si dicevano: il resto di Israele era il privilegiato, tutto il resto allora conosciuto era una famosa goim in aramaico, che vuol dire le genti, ma in senso dispregiativo, noi privilegiati, quelli dannati. Amici, per il Signore non è così, non ci sono divisioni fra giusti e dannati. Dio, amici, non accetta che qualcuno ponga i suoi limiti alla sua bontà e decida chi è con lui o contro di lui. I custodi della religione, attenzione, non possono essere i custodi di Dio. Noi non possiamo interpretare il pensiero del Signore, quelli che si salvano, quelli che non si salvano. No, no, per il Signore non ci sono privilegiati. Dio concede a tutti la possibilità di salvarsi. Un giorno Visca mi disse, ho visto l'inferno. Mamma mia, ho visto l'inferno. Anche Maria ha visto l'inferno, me l'ha raccontato. Quando la Madonna per 20 minuti li portò tutti i veggenti in paradiso, no, erano tre, Visca, Maria e Jacob. L'ha raccontato loro. Allora Jacob, quando la Madonna si presentò, cioè se mi porto come in Parigi, Madonna non ci vengo, io non ci vengo, cioè portaci Visca che c'ha tanti fratelli, io sono figlio unico, cioè io non voglio andare via, con te sì, ma non mi lasciare i genitori, gli zii, non ce l'avevo i genitori, i miei zii lontano dalla terra. Amici, vedete, quando li portò in paradiso, e vide il purgatorio, vide anche l'inferno, Visca mi disse, ho visto qualcosa di terrificante, l'inferno, terribile, gente che urlava, che bestemmiava, imprecava, in preda a tanta sofferenza. E Maria mi ha specificato, la Madonna mi ha fatto vedere una bellissima ragazza che è entrata nel fuoco dell'inferno ed è uscita animale, sotto forma di bestia, che imprecava, malediceva Dio, malediceva il mondo, tutta la sua famiglia, tutto il genere umano. La Madonna fece vedere questo aspetto dell'inferno, che quella ragazza non si era salvata e non salvandosi aveva perduto la sua dignità e la sua umanità di donna, trasformandosi in una bestia, in un animale. Vedete, il Signore non vuole che alcuno perisca, ma che tutti si salvano. Sempre, attenzione, salva la libertà umana. Dio non accetta etichette e divisioni, intelligenti, poco intelligenti, belli, brutti, poveri, ricchi, neri, bianchi, azzurri. No, no, per lui Dio sono tutti i suoi figli. Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il figlio suo a salvare tutta l'umanità, non una parte. Guardate che questo vi sto dicendo sarà talmente vero per l'Europa. Ascoltate bene quel che vi dico. L'Europa traditrice della fede, che sta perdendo il Signore galoppando verso un ateismo dilagante, non sarà più l'Europa cristiana privilegiata da Cristo. In Europa basta che dai in salto un sasso, scappa una cattedrale, scappa un museo, scappa un campanile, dovunque, no? Questa Europa che ha rinnegato Gesù Cristo non sarà più privilegiata da Dio, come il popolo di Israele che lo ha rinnegato. Vedrete che tutto quanto si sposterà in un'altra parte del mondo, verso il continente del sud, vedrete se è vero. Anche politicamente, economicamente, vedrete se è vero. L'Europa perderà il suo valore, ha perduto la fede cristiana, perderà anche la sua identità cristiana, perderà tutto. Chi rinnega i genitori, chi rinnega le radici, è finito. Dio non vuole questo. Ma se l'uomo è talmente pervicace nel volerlo, Dio ci lascia liberi. Dio non accetta mai giudizi definitivi degli uomini, questo spetta a lui. Le sorti del mondo sono nelle sue mani. L'uomo può solo fidarsi di lui, anche quando tutto sembra irrazionale. Amici, quante volte noi diciamo, vorremmo dare i consigli al Padre Eterno, ma Padre Eterno, ma tu che... Sapete che ci risponde il Padre Eterno? Vi cito sempre un caso che mi ha toccato il cuore. Due genitori col tumore al cervello, due bambini piccoli, no? Noi diremmo, ma Padre Eterno, ma se ci sei, com'è possibile che tu permetti una cosa del genere? Questo era lo scandalo degli atei. Se voi leggete La Peste, sentirete, Padre Eterno, ma se ci sei, come puoi permettere la sofferenza degli innocenti? Stai lassù, non ci interessa se ci sei. L'ateismo moderno si fonda soprattutto su questo silenzio di Dio. Dio non ti risponde, non ti dà le motivazioni, non ti dà soddisfazione. Su questo zoccolo duro dell'ateismo si fonda soprattutto sulla sofferenza degli innocenti, che ci tocca il cuore a tutti. Ma Padre Eterno, ma se ci sei, noi umanamente penseremmo, ma sti figli dopo la morte dei genitori, ma chi li guarda? Ma non ci vedi? Sapete che il Padre Eterno ci risponde, la vostra sapienza per me è stoltezza, chiappa su e porta a casa. la vostra sapienza, non voglio consigli da voi, non me li potete dare. È stoltezza. Amici, che volevo dire? Dante Alighieri ci diceva: state contente, umane genti, al quia. Quia vuol dire perché, ma non è un perché interrogativo, il latino è cur, è un perché epesegetico, che vorrebbe dire un perché dichiarativo, che vuol dire: quando succedono queste cose nel mondo, fate i notai, registratele queste cose, ma tanto non ci capite niente, il perché non lo sapete. Noi potremmo, anche con tutta la scienza che abbiamo, sapere le cause di certe malattie, di certi tumori, di certi infarti, tutto sapremo oggi dalla scienza, ma il perché ultimo, il perché questo è accaduto. Io c'ho un ragazzo, mio alunno, che nella rotonda di Ferro di Cavallo, che ha sopra, su, chiaro, è in carrozzella, 18 anni, era un giocatore di basket, 1,95, ragazzo, Leonardo. Quando l'ho visto in quel modo mi si è spezzato il cuore. Ma signore, ma sto ragazzo, 18 anni, come può con quella forza della giovinezza stare in carrozzella? E lui mi ha detto: lascia fare a me, non ti preoccupare, ci penso io. Vuol dire che è giusto così. Amici, chi vi dà spiegazioni umane? Nessuno. Nessuno. Le ultime spiegazioni le dà Gesù Cristo. La Madonna Medjugorje dice: non andate in fondo ai problemi, sono più grandi di voi, lasciateli a me. È vero, sono più grandi di voi. Problemi complessi delle cause seconde nel mondo intero. E infine il Manzoni dei Promessi Sposi cosa dice? Dio non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne una più certa e più grande.